نجيب لك خبر واللي معرف قيمتك يا فلان نعيش ويك على الجمر يلي ما جربش المحان.
Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. 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 Pericolo.
Quando si sente quel nome,
senti il richiamo da un mondo perfetto che odia la gente per un loro difetto. Rubi il petrolio al paese orientale e ancora parli d'orgoglio nazionale.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Il suo ex presidente sanguinario con questa storia è diventato milionario.
George Bush è il suo nome, ma chiamatelo semplicemente coglione.
Se non vuoi credere a morti sospette, a gente uccisa senza ragione.
Ora ve intorno su commissione, cadaveri bucati da fucilazione.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Nostro presidente del consiglio con il suo tirapiedi femminio,
ma che l'Italia in questa storia ha messo dentro. Adesso ascoltate tutti quanti il mio commento.
La siringa è l'iniezione mortale,
e questa è la legge di chi vuol comandare.
Ma io no, non ci voglio stare, voglio solamente gridare.
I consider that the flag of United States not only a flag of a country, but is an universal message of freedom and democracy.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
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 Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, siete in compagnia di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sempre su radiazione.info e sono le 20:04 di giovedì 30 aprile. Questa puntata di oggi insomma sarà ricca sicuramente di informazioni e di notizie, ma ci teniamo a ovviamente dedicarla anche a ciò che sta succedendo a Milano in queste ore, ma non solo in queste ore, purtroppo in questi giorni, dove è chiaramente i padroni che a Expo vogliono glorificare la loro presenza, la loro, insomma, la loro idea di sviluppo, fra virgolette ovviamente, perché di certo non è la nostra. e stanno insomma compiendo una serie di attacchi repressivi fortissimo a tutti, a moltissime realtà di compagni di movimento, proprio insomma per creare un clima di terrore all'interno della città di Milano, che deve ospitare questa porcheria di Expo, stando con la testa china secondo loro, cosa assolutamente che da mesi non è stata accettata. Ma insomma molte sono state le iniziative che hanno anche in questi mesi caratterizzato la mobilitazione contro l'Expo. Anche noi abbiamo cercato insomma con le nostre possibilità di seguire questa insomma e aprire un dibattito rispetto a questo appuntamento dell'Expo. E ovviamente oggi ci troviamo a stringerci al fianco dei compagni che sono stati colpiti dalla repressione, con arresti, perquisizioni e quant'altro, e anche sgomberi, parlando ovviamente delle case.
Ricordando che è semplicemente l'ultimo atto insomma di un attacco repressivo che in realtà sta andando avanti da diverse settimane. Ricordiamo i compagni di Cremona, di Bari, insomma diverse realtà che in queste settimane sono state attaccate, anche a Torino negli ultimi giorni, appunto anche con lo scopo finale insomma di impedire la partecipazione insomma al corteo di domani.
Assolutamente, già in queste ore insomma abbiamo fatto dei collegamenti, i conduttori che ci hanno preceduto, anzi le conduttrici che ci hanno preceduto, hanno fatto collegamenti speciali rispetto a ciò che sta avvenendo, e insomma sicuramente andremo a cercare di approfondire anche in queste ore, nelle due ore che passeremo insieme. Speriamo anche magari di riuscire a fare proprio qualche collegamento direttamente con Milano, vediamo se i telefoni ci rispondono, perché appunto
se la smettono di attaccarli da tutte le parti, ogni tre minuti passa di qua, salta di là, in ogni lato possibile, magari se riescono a respirare 10 minuti anche i compagni, magari riusciamo anche a recuperarli.
Esatto, e a collegarsi insomma per sentire un po' le ultime novità. Direi che intanto mandiamo un pezzo, e ovviamente proporrei una canzone che si adatta molto alla situazione.
Abbiamo detto tutto.
In più direi che è la mia canzone preferita, quindi ci sta.
Ecco, quindi te la dedichiamo allora.
No, a me no.
Ce la dedichiamo a
tutti i compagni che, esatto.
Corrompire te verso il cuore, ti parlano di rabbia, raccontano dolore, ti parlano di strati, di diritti.
Eccoci nuovamente in diretta, insomma speriamo che vi abbia caricato questa canzone che insomma dedichiamo anche tutti i nostri ascoltatori ovviamente. Ricordiamo per chi vuole contattarci, è possibile mandarci un messaggio al numero 388-4292504. Oppure eventualmente su Facebook potete contattarci ovviamente su Radiazione o altrimenti anche su ovviamente Tamburi Rossi Notizie dal Fronte o altrimenti ancora su Twitter, quindi insomma ci sono varie possibilità per entrare in contatto con noi e anche eventualmente dare aggiornamenti rispetto a quanto sta succedendo nella città di Milano, ma insomma anche eventualmente nelle altre città. Detto questo, direi che facciamo un piccolo aggiornamento rispetto a appunto alla situazione a Milano. La notizia la traiamo da Milano in Movimento, che appunto dice: perquisizioni a Radio Cane, Milano cariche e fermi. Allora, dopo gli sgomberi e le perquisizioni di martedì, base popolare e 3 appartamenti in Giambellino, e mercoledì appartamenti in Giambellino, oggi giovedì 30 aprile, alla vigilia del corteo del 1° maggio, è la volta delle perquisizioni al centro sociale Mandragola, in cui alcuni appartenenti adesso adiacenti e in alcuni appartamenti adesso adiacenti e alla sede di Radio Cane. Complessivamente nel corso degli ultimi 3 giorni, questo è il bilancio: 3 espulsi tedeschi dopo una botta e risposta giudiziario, oltre 20 fermati, di cui 4 tedeschi, 16 francesi e alcuni italiani, un arresto con l'accusa di detenzione in un'auto di materiale per la fabbricazione di Molotov. Questo è il clima che la questura, con la complicità dei giornali, oggi presenti in piazza con un vero e proprio spezzone, quello dei paparazzi dei Riot, sta cercando di diffondere il 1° maggio. Ci appelliamo al buon senso dei lettori, non accontentatevi dei mostri sbattuti in prima pagina dei giornali, andate alla fonte, oggi potete farlo, ci vediamo in piazza il 1° maggio ovviamente. E questo sicuramente insomma è il fatto di non fermarsi alla campagna mediatica che insomma comunque da mesi imperversa rispetto a questo appuntamento, anche perché la provocazione di aprire l'Expo proprio il 1° maggio, tra l'altro, giornata in cui insomma si ricordano le battaglie e le conquiste dei lavoratori che ci stanno strappando via via una alla volta, e che proprio nella fattispecie nel lavoro fra virgolette a Expo si concretizzano proprio davanti agli occhi di tutti, è assolutamente necessario invece mobilitarsi e lottare.
Ma quello che è successo insomma stamattina è stata solo a questo punto direi la seconda o terza giornata di attacchi che la repressione sta portando a Milano. E portiamo infatti adesso la notizia invece della mobilitazione antifascista che c'è stata ieri, quindi appunto il 29 di aprile. Mobilitazione antifascista ieri per le strade di Milano, il primo appuntamento delle 5 giornate No Expo organizzate nella metropoli, che si concluderanno domenica 3 maggio. Nella serata di ieri, infatti, un migliaio di antifascisti hanno partecipato all'appuntamento in piazza Tricolore verso le 19, per muoversi in corteo per le strade della città, fino a raggiungere piazzale Dateo, passando sotto la lapide di Gaetano Amoroso, giovane militante ucciso per mano fascista nel 76. Il corteo di ieri sera ha voluto quindi opporsi alla parata nazifascista che ogni anno si svolge a Milano in onore dei noti fascisti Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani, la cui commemorazione è avvenuta da parte di un gruppuscolo di nostalgici fascisti, con una messa e con un comizio nella zona di Viale Argonne. Per dire no grazie ai nazifascisti che cercano di prendere agibilità all'interno della città, un migliaio di persone hanno attraversato le strade con cori e interventi che rimarcavano i valori dell'antifascismo. Le misure di militarizzazione che stanno accompagnando in modo imponente le ultime settimane ha dato prova di un serramento selvaggio già nella giornata di ieri, contornata dalla decisione della questura di vietare la sfilata nazifascista, tanto quanto quella antifascista, proprio per il clima che i media e la questura sta creando alla vigilia dell'inaugurazione di Expo. La partecipazione di ieri ha voluto ad ogni modo non far passare sotto silenzio chi continua a esternare i propri ideali fascisti e razzisti in piazza, commemorando personaggi ripugnanti quali Ramelli e compagnia. Quindi queste un po' sono, insomma, le informazioni sulla prima, insomma, diciamo, mobilitazione un po' più grossa di queste giornate che girano intorno al primo maggio.
Già, infatti noi invece cerchiamo di ricordare ben altro, insomma, il 29 di appunto di aprile, oltre che ovviamente l'esecuzione di questi fascisti, anche l'esecuzione del loro capostipite, se vogliamo, no? Quando, cioè, l'esecuzione non proprio, ma l'esposizione, ecco, perché l'esecuzione del 28, ma l'esposizione a mo' di Salamotto in piazza Loreto, insomma,
il bungee jumping.
Esatto, il bungee jumping è stato veramente precursore di questo,
e sapeva noi, lunga lui.
Esatto, e noi ci, questo, insomma, insomma, va riconosciuto e va ricordato proprio perché è stata l'espressione della resistenza popolare che dopo 20 anni di dittatura non poteva che, ovviamente, con una consapevolezza costruita con la lotta della resistenza, non poteva che far capitolare in questa maniera il boia assassino Mussolini e i suoi ovviamente adepti, anche perché non è stato appeso da solo, ricordiamoci, è stato appeso insieme ad altri gerarchi. Detto questo, anche perché era assolutamente evidente e lungimirante da parte dei compagni in quell'occasione fargli fare quella fine, visto che purtroppo già nel 1946 con l'amnistia Togliatti di fascisti nelle carceri sono rimasti assolutamente ben pochi, anzi praticamente non ce ne sono stati, sono stati tutti liberati, e sicuramente anche lui avrebbe fatto la fine appunto dell'Uccellin di Bosco. Quindi era evidente che chi ha avuto la lungimiranza di appunto compiere l'esecuzione per il volere popolare che questa avvenisse, insomma, sapeva che poteva non finire così. Purtroppo invece va ricordato che a Piazzale Loreto sì, effettivamente c'è stata una strage, e questa purtroppo viene spesso dimenticata. La vera strage di Piazzale Loreto è invece quella che fecero i fascisti il 10 agosto del 44, quando fucilarono 15 eroi partigiani e antifascisti e li lasciarono a marcire nella piazza a monito, purtroppo, per la popolazione che ci passava giornalmente, insomma quotidianamente, davanti, e con anche i cartelli di insulti sopra i cadaveri, eccetera. Questo noi non lo dimentichiamo assolutamente, e questa è l'unica strage che noi riconosciamo a Piazzale Loreto.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000, è chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. Se non li conoscete, guardategli un po' addosso, l'organica allergia che c'hanno per il rosso. Non gli riesce di vedere, senza scatti di furore, fazzoletti né bandiere che sian di questo colore. Forse tu li paragoni a dei tori alle corride, ma son privi di coglioni e il confronto non coincide. Si è saputo da un'inchiesta che li tengono nella testa. Ora li riconoscete come se li aveste visti, solamente dei fascisti, sembran tori ma son buoi. Se non li conoscete, guardate quanto vale quel loro movimento che chiamano sociale. Movimento di milioni, ma milioni di denari, dalle tasche dei padroni alle tasche dei sicari. Già eran chiare ad Arcinazzo le sue vere attribuzioni, movimento ma del cazzo come le masturbazioni, fatte a tecnica manuale con la destra nazionale. Li riconoscete adesso che sapete chi li acquista, solamente chi è fascista sa far bene da là che. Se non li conoscete, guardate il capobanda, è un boia, un assassino, colui che li comanda. Sull'orbace si è indossato la camicia e la cravatta, perché resti mascherato tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore e ogni volta lo sbandiera, che si sente un po' l'odore della sua camicia nera. Punta a far l'uomo da bene fino a quando gli conviene. Ora lo riconoscete, almirante sempre quello, con il mitra e il manganello ben nascosti nel gilet. Se non li conoscete, pensate alla lontana, ai fatti di Milano e di Piazza Fontana. Una volta andavan solo con due bombe in bocca un fiore, mentre adesso col tritolo fan la fiamma tricolore. E ora rieccoli da capo contro la democrazia, con un D con la Gestapo, ora invece con la CIA, concimati dalle feci di quei colonnelli greci. Ora li riconoscete, sti fascisti, ste carogne, se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù. Se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù.
Come potrete notare, quest'oggi stiamo cercando di mettere le canzoni giuste al momento giusto. Avviso i nostri ascoltatori che non succederà ancora tante volte questa cosa, ma anche durante la trasmissione di oggi, perché insomma seguire 2000 cose
ci è complicato.
Facciamo un po' fatica, soprattutto perché siamo solo in due quest'oggi.
Siamo molto rammaricati
siamo
di questo.
Siamo molto rammaricati di questo. Salutiamo la nostra terza. Ciao terza.
Esatto. Un bacio alla Buril. Ci manchi sempre tanto quando non ci sei.
E quindi a maggior ragione che siamo solo in due, stiamo tentando di fare le bulle con queste canzoni. Non so quante volte ci riusciremo ancora, ma insomma ci proveremo. E speriamo che i nostri ascoltatori apprezzino. Detto questo, stavamo insomma facendo un po' anche una panoramica di quello che sta succedendo insomma a Milano in questi giorni, anche per dare un po' ai nostri ascoltatori l'idea dell'aria allegra e gioiosa che si respira a Milano, e non solo in questi giorni in realtà, perché questa cosa dell'Expo sta dilaniando quella città e non solo ormai da anni, da quando è partita questa geniale idea. E quindi adesso leggiamo un articolo tratto da InfoOut, invece sulla manifestazione degli studenti che sono scesi appunto quest'oggi in piazza contro l'Expo e il lavoro gratuito. Dopo il corteo antifascista appunto di ieri sera, che ha dato via alle 5 giornate di lotta di Milano, questa mattina il protagonismo è passato agli studenti delle scuole superiori. che per oggi avevano lanciato un corteo studentesco contro il grande evento milanese, a partire dalla campagna Io non lavoro gratis per Expo. Fin dalla prima mattinata ci sono stati picchetti davanti alle scuole e cortei spontanei, che si sono poi mossi dai vari istituti della città per raggiungere il concentramento in piazza Cairoli. Qui, prima della partenza del corteo, sono stati calati diversi striscioni. La città è degli studenti, non di Expo. Dal monumento della piazza e grande evento uguale grande bufala dalle impalcature del vicino Expo Gate. Sull'asfalto sono invece state lasciate grosse scritte a vernice che rilanciavano la manifestazione di domani, il 1° maggio. Intorno alle 11 il corteo, composto da circa 2000 studenti, ha mosso i suoi primi passi attraverso le vie del centro di Milano. Lungo il percorso i manifestanti hanno sanzionato e segnalato con scritte e lanci di vernice diverse sedi di sponsor e partner di Expo 2015, tra i quali Enel e l'agenzia interinale Manpower, che in questi mesi si è occupata del reclutamento dei volontari e dei lavoratori per il grande evento. Qui ci sono stati alcuni momenti di tensione, quando la polizia è avanzata velocemente in direzione del corteo, minacciando di caricare. Ma la manifestazione ha ripreso il suo percorso verso Gioia. Qui il corteo si è concluso intorno alle 14.30 con un'assemblea sotto il grattacielo di Expo, simbolo della speculazione e della devastazione che hanno accompagnato in questi mesi la preparazione della vetrina milanese. La giornata studentesca di oggi ha portato in piazza l'opposizione al modello Expo, che in un paese che sconta una disoccupazione giovanile superiore al 43%, ripropone esclusivamente lavoro gratuito, precarietà e sfruttamento. Ma è stata anche l'occasione per rilanciare sulla May Day No Expo di domani e rispedire al mittente il clima e i bollettini di allarmismo che media nazionali e questura milanese alimentano da giorni per tentare di scoraggiare e criminalizzare la mobilitazione del 1° maggio, agitando spauracchi ormai triti e ritriti e tentando di intimidire la partecipazione con sgomberi e ridicole operazioni preventive. C'è un aggiornamento delle ore 18 di oggi. Apprendiamo dai compagni e dalle compagne milanesi che da questa mattina proseguono le provocazioni e le operazioni repressive da parte della questura, che tenta di innalzare la tensione in vista del corteo di domani. Nella tarda mattinata, durante il corteo degli studenti, è stata sgomberata una casa occupata, mentre poco fa la polizia è intervenuta nel quartiere Prealpi con perquisizioni e identificazioni in diversi spazi occupati, tra cui appunto, come dicevamo prima, Radio Cane. Alla resistenza dei solidali accorsi nella zona sono seguite manganellate della celere, mentre al momento si contano diverse persone fermate, compagni denunciati e una compagna a cui è stato convalidato l'arresto con l'accusa di resistenza. Alle provocazioni e tentativi di criminalizzazione della questura, Milano si prepara a rispondere con determinazione, appunto domani, con l'appuntamento alle ore 14 in piazza 24 maggio.
E visto che insomma si parlava anche della questione delle sgomberi, delle case, di questi dei giorni che hanno preceduto appunto oggi, leggiamo anche il comunicato scritto dal Comitato Abitanti Giambellino Lorenteggio. Questa mattina, stiamo parlando ovviamente del comunicato scritto 2 giorni fa, il Giambellino ribelle solidale antirazzista ha subito un attacco intimidatorio da parte delle forze dell'ordine. 3 appartamenti e la base di solidarietà popolare sono stati sgomberati con il pretesto di monitoraggio e azione preventiva verso il corteo del 1° maggio. Cercavano bombe, carta e bastoni, ma hanno trovato solo festoni di carnevale e giochi per bambini, visto che la base è anche la sede del Comitato Abitanti Giambellino Lorenteggio, dove si svolgono un sacco di attività per le famiglie del quartiere, oltre ad organizzare la difesa degli sgomberi, le occupazioni delle case vuote e diverse altre forme di autogestione, dal Giambellino Free Food Program al dopo scuola per i bambini e molte altre ancora. L'intento è chiaro: intimidire e alzare la tensione verso il 1° maggio, scoraggiare la partecipazione e costringere i compagni alla difensiva, spostando le energie dall'attacco alla retroguardia. Possiamo serenamente affermare che non sarà questa azione dello squadrismo legale in divisa a fermare la lotta popolare in quartiere, né la determinazione di chi il 1° maggio lotterà con coraggio nelle strade di Milano. Anzi, l'azione di oggi non fa che aumentare la nostra rabbia, che già è molta, e il 1° maggio maggio si sommerà a quella dei giorni giovani sfruttati da Expo, umiliati dal lavoro gratuito o sottopagati, a quella dei facchini, dei lavoratori trattati come schiavi, degli abitanti dei quartieri colpiti da sgomberi, distacchi, pignoramenti. La lista è lunga e il primo maggio sarà quello che deve essere, uno spazio e un tempo in cui si incontrano le lotte, in cui si mette in comune rabbia, intelligenza e gioia. Durante l'operazione della mattina, 15 compagni da fuori Italia sono stati portati in questura per essere identificati. Vogliamo da loro, la loro immediata liberazione. Le perquisizioni sono state negative e non esiste nulla a loro carico. Con la prima esposizione universale a Londra nel 1862, la prima internazionale si pose il problema di organizzarsi al di là dei confini nazionali. Se il capitale si organizza globalmente, perché i compagni dovrebbero essere da meno? Che le sei giornate di Milano abbiano inizio: lucidità, gioia, intelligenza, sensibilità, determinazione, coraggio, ardore. E poi ovviamente lancia l'appuntamento che c'è stato alla sera alle 19 in piazza Tirana con il corteo contro gli sgomberi e appunto contro l'Expo. E questo appunto era il comunicato del Comitato Abitanti Giambellino Lorenteggio. Eccoci nuovamente in diretta, sempre con Tamburi Rossi Notizie del Fronte, 20:36 di giovedì di 30 aprile, e appunto andiamo a continuare questa trasmissione che è la puntata di oggi, insomma, dedicata sicuramente alla situazione, appunto anche alla situazione a Milano, dove chiaramente, insomma, il clima per il corteo di domani si fa sentire, si è fatto sentire anche già in questi giorni di repressione, e insomma lo stanno ben preparando. Addirittura c'era oggi Rai News 24, per chi ha la felicità e la gioia di ascoltarlo come ogni tanto a me capita, dove appunto avevano fatto uno speciale, prima uno speciale in cui facevano notare insomma i ritardi con cui le opere che dovevano essere fatte in realtà non verranno finite, e subito dopo insomma super mega servizione sulle insomma questioni sicurezza, il problema della presenza di militanti che vengono anche da chissà quale paese straniero, perché ovviamente insomma c'è la paura della calata degli unni da parte della borghesia, comunque insomma è l'immaginario che loro vogliono dipingere, e quindi e molte altre insomma sciocchezze sono state dette in questo servizio. E come dicevamo prima, insomma questura e giornalisti vanno a braccetto per creare questo tipo di tensione. Ma come si diceva anche prima, non è con la giornata, le ultime due giornate che la repressione si è fatta sentire. Il clima lo stavano preparando già da varie settimane, e infatti andiamo a leggere un comunicato scritto dall'Assemblea di Lotta Uniti contro la Repressione, che va a collegare proprio una serie di attacchi repressivi fatti contro compagni proprio in vista della giornata del 25 aprile e del 1 maggio, perché ricordiamoci che ci portiamo alle spalle una giornata del 25 aprile all'insegna della giustamente contestazione della presenza della Brigata Ebraica all'interno dei cortei, ma anche la contestazione del PD all'interno dei cortei del 25 aprile, entrambi elementi che con i valori della resistenza non hanno nulla a che fare, e ovviamente sono stati ciò è stato fatto notare da invece chi la resistenza la porta nel cuore, gli scorre nelle vene, oggi come ieri, insomma, i nuovi partigiani. Detto questo, andiamo a leggere appunto questo comunicato, che dice: liberare tutti vuol dire lottare ancora. Con l'Assemblea di Lotta Uniti contro la Repressione prendiamo parola a pochi giorni dall'ennesimo attacco repressivo a danni di militanti antifascisti. Sette compagni del centro sociale autogestito Dordoni di Cremona sono stati sottoposti a misure cautelari con l'accusa di rissa aggravata in merito all'aggressione fascista che aveva lasciato Emilio in fin di vita lo scorso 18 gennaio. La stessa accusa di rissa formulata contro i militanti del Dordoni mira a depoliticizzare l'accaduto, invertendo la dinamica dell'agguato, restituendo la solita narrazione della guerra tra bande, tanto cara ai giornali del regime e alle questure di tutta l'Italia. Le misure cautelari inoltre questa volta vengono utilizzate espressamente per evitare che soggetti ritenuti socialmente pericolosi possano partecipare ai momenti di piazza come il 25 aprile, quest'anno ricorrono i 70 anni della liberazione, o il 1 maggio. Va ricordato che per il corteo del 24 gennaio a Cremona, che ha dato una risposta militante alla violenza fascista, sono già stati imprigionati due compagni giovanissimi accusati di devastazione e saccheggio. Lo stesso capo d'accusa già utilizzato per incarcerare numerosi compagni e compagne, a partire dagli imputati per la manifestazione contro il G8 a Genova del 2001, poiché consente di incriminare non per fatti specifici, ma semplicemente per aver partecipato a momenti di mobilitazione conflittuale in piazza. Prevenzione e repressione viaggiano in un connubio indissolubile, e oggi questo legame si palesa agli occhi di tutti in maniera chiarissima. costituiscono oggetto di cronaca quotidiana l'accanirsi poliziesco e giudiziario contro i movimenti popolari, come è successo a Padova, con le cariche a freddo contro i comitati di lotta per il comitato di lotta per la casa, l'uso dei reati associativi e le operazioni inquisitorie ai danni del movimento antagonista e rivoluzionario, una recrudescenza degli agguati da parte delle formazioni fasciste, che vengono supportate dall'azione repressiva delle forze dell'ordine, come dimostrano i recenti arresti dei compagni a Bari, oltre che le solite criminalizzazioni a mezzo stampa di tutte le soggettività e le pratiche che non rientrano nella compatibilità del sistema. Al di là della solidarietà e dell'assoluta complicità che come assemblea di lotta portiamo ai compagni e alle compagne colpiti dalla repressione, intendiamo spendere qualche parola sulla fase che stiamo vivendo. Queste considerazioni, per quanto parziali e limitate, vogliono contestualizzare la strategia repressiva della borghesia nella fase attuale, nella quale il capitalismo, sempre più putrescente, versa in una crisi profonda e irreversibile e mostra la sua essenza autoritaria, tentando di eliminare qualsiasi spazio di lotta e persino di dissenso. Nelle scuole, nelle università, sui posti di lavoro e per le strade, ovunque si percepisce la necessità per la classe dominante di eliminare le forme di resistenza ai processi di impoverimento e sfruttamento ed evitare che cresca tra le fasce della popolazione più colpite dalla crisi la consapevolezza della necessità di un cambiamento e di una concreta opposizione all'attuale modo di produzione. Alla base di questa operazione c'è la costruzione di un'ideologia che cancelli il portato storico della lotta di classe, legittimi le strategie economiche e repressive della borghesia, svuoti di significato appuntamenti come il 25 aprile e il 1 maggio. Proprio in occasione del 70 anni della liberazione dal nazifascismo, il PD milanese ha annunciato che garantirà la provocatoria presenza al corteo di esponenti e simboli del sionismo, tentando di tramutare sulla scorta della strumentalizzazione delle vittime della Shoah ebraica la memoria storica della lotta partigiana in legittimazione dei crimini del regime sionista di Israele. Sempre a Milano, il 1 maggio verrà inaugurato l'Expo, che promettendo posti di lavoro e sviluppo nasce sulle speculazioni e sulla devastazione di un territorio vastissimo, impiegato per tutto il periodo della spedizione migliaia di lavoratori non retribuiti e lascia che a parlare di sviluppo sostenibile e progresso siano gli stessi che condannano alla miseria e alla fame miliardi di persone in tutto il mondo. Su questa grande abbuffata del capitale italiano e internazionale veglieranno anche 600 militari, oltre a centinaia di poliziotti e migliaia di guardie private, in un'operazione di controllo del territorio metropolitano che si preannuncia come una delle più pesanti e pervasive della storia italiana. Una repressione quindi dalle molteplici declinazioni, ma comunque volta a garantire l'egemonia di una classe sull'altra. A questo non si può che rispondere in maniera unitaria, non lasciando soli i compagni e le compagne colpite da questa infame repressione, costruendo percorsi che scardino le logiche di questo sistema, recuperando il nostro patrimonio, quello della lotta di classe, applicandolo oggi come prassi riappropriativa quotidiana e di lotta per trasformare il presente. La solidarietà è un'arma, utilizziamola. Tramutare ogni attacco repressivo in una risposta di solidarietà e lotta. Il 25 aprile non è dei sionisti e del PD, il 1 maggio non è degli schiavisti dell'Expo. La nostra storia non si scrive e il futuro non si conquista che con la lotta nel presente.
Ed è proprio insomma anche alla luce di tutto questo che saremo insomma tutti in piazza domani a Milano, appunto il 1 maggio. Leggiamo adesso invece un volantino che è stato scritto qui da Padova, firmato Marzolo Occupata, solidari con la Palestina, Fronte Palestina di Padova. Expo 2015 uguale sfruttamento e guerra, unire i proletari, rilanciare le lotte. Il 1 maggio viene inaugurato l'Expo, evento costato 10 miliardi di euro, di cui 8 a carico dello Stato, mentre i servizi necessari ai proletari sono costantemente tagliati, dalla sanità alla scuola alle case popolari. Ma Expo non è solo uno strumento di spartizione di denaro pubblico tra le solite e tristemente note aziende appaltatrici, come la CMC. è anche la massima espressione della volontà di raggiungere nuovi traguardi da parte dei padroni nella precarizzazione di massa e nel derogare la legislazione sul lavoro. Questo attacco ai lavoratori, perfettamente in sintonia con il Job Act renziano, viene sottoscritto dai sindacati venduti CGIL, CISL e UIL. Ma già nei cantieri dell'Expo lo sfruttamento selvaggio costringe gli operai a turni di lavoro massacranti e all'eliminazione di qualsiasi tutela sulla sicurezza, spesso senza neppure ricevere gli stipendi. Expo si inserisce perfettamente nella politica di sfruttamento dei lavoratori e delle fasce più deboli della società, con il pieno sostegno dell'università e delle scuole italiane che mettono a disposizione dell'evento gli studenti come forza lavoro gratuita e si rendono palcoscenico per la sua pubblicizzazione. Tale collaborazione non fa che confermare il ruolo che l'università svolge nella società capitalista, quello di perpetrare tale modello di sviluppo, selezionandone la classe dirigente e formandola ideologicamente, sviluppando una ricerca volta ai settori di interesse dei capitalisti sui piani scientifico, tecnologico, militare, propagandistico e producendo profitti per pochi. Il modello Expo è solo l'anticipazione di quello che i padroni hanno in serbo per il nostro futuro se non li fermiamo con la lotta. Precarietà assoluta, salari sempre più bassi, la scusa della formazione per ottenere sgravi contributivi o per permettersi di non pagare nessuno stipendio. L'Expo è la fiera del capitale dove le multinazionali e gli stati imperialisti partecipano per rilanciare il proprio modello di sviluppo in questa fase, ormai sempre più evidentemente basato sullo sfruttamento dei lavoratori, nella politica interna e la rapina delle risorse e la guerra contro i popoli sul fronte internazionale. Per questo non ci stupisce affatto che ospite d'onore a questa kermesse, che vedrà come protagonisti i peggiori affamatori dei popoli, sia Israele. Infatti l'esperienza sionista, che da più di 66 anni, con progettualità razzista e colonialista, porta avanti il progetto di pulizia etnica del popolo palestinese e ne occupa la terra, avrà una posizione di rilievo, schierando il suo padiglione a fianco di quello italiano, a indubbia testimonianza del profondo legame economico, politico e militare che lega i due governi. A 7,2 milioni di euro ammontano le spese per la sicurezza pagate da Expo S.p.A. al governo Renzi, per l'utilizzo tra l'altro di 600 militari, grazie all'ultimo decreto antiterrorismo, che ne autorizza l'attività per controllo di siti sensibili. A questo si aggiungono dossier fantasiosi dei servizi, una propaganda mediatica volta a criminalizzare il minimo dissenso, sgomberi, perquisizioni e arresti. Appare sempre più evidente, quindi, il fronte interno di una guerra che la borghesia ha dichiarato tanto ai lavoratori e proletari qui nel ventre dell'imperialismo, tanto sul fronte esterno contro i popoli che resistono e non si piegano ai suoi interessi. A fronte di tutto questo, l'unica strada è la lotta, la riconquista di una coscienza di classe e la necessità di sviluppare la solidarietà internazionalista. Il 1° maggio è una data di lotta per tutti i lavoratori e le lavoratrici, nella quale si ricordano le battaglie che hanno strappato diritti per i salariati di tutto il mondo. È una giornata di unità tra tutti gli sfruttati. Oggi come ieri abbiamo da perdere solo le nostre catene.
Perché lottare e vivere, non credo alle sirene del successo. Io non sono il prossimo nessuno, sono il primo me stesso. E se la vittima è la musica, l'accusa di omicidio, io uccido le stelle della radio come il video. Dipingo con i testi perché il rap che porto avanti sporca in rosso, tona che nere e colletti bianchi. Non mi fosse se c'è la pistola, polvere nella stagnola. Io sì che nomini su uomini senza pisciola. Rivoluzione in ogni mia parola, e in chi la spinge da Milano a Palermo e non è Raul Bova. Continua evoluzione come un writer con il lettering. Spingo chi c'ha i concetti, non chi dice di averceli. E se questa è una guerra, chi decide il risultato? La musica, l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi?
che una guerra e che uno scontro quotidiano.
Per chi
resisterà con ogni mezzo necessario.
Per chi
resta fuori dalla moda e dallo stadio.
La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Per chi sa che una guerra e che uno scontro quotidiano.
Per chi
resisterà con ogni mezzo necessario.
Per chi
resta fuori dalla moda e dallo stadio.
La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
E siamo in tanti e non ancora disillusi. Io guardo avanti nel cielo coi diamanti come Lucy. Segnali sound ribelli ti sputtanano il Blackberry. Canto amore col dolore nel cuore come Otis Redding. Sangue sul mio rainbow conta un milione di pagine e non cambia una parola perché me l'ha detto un manager. L'etichetta fashion non apprezza il mio progetto. Le mie rime non le pagano, quindi non hanno prezzo. Un rapper sa che è meglio un lavoro precario che dare il culo per un contratto e i passaggi in radio. E un rapper sa che andrà sempre a finire male se l'industria della musica è serva del capitale. Senza nazione né bandiera, se di questa Italia. Siamo guerrieri nella notte, non c'è Coney Island. Resta resistere con ogni mezzo necessario. Musica, ultima trincea di Stalingrado.
Per chi
sa che una guerra e che uno scontro quotidiano.
Per chi
resisterà con ogni mezzo necessario.
Per chi
resta fuori dalla moda e dallo stadio.
La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Per chi sa che una guerra e che uno scontro quotidiano.
Per chi
resisterà con ogni mezzo necessario.
Per chi
resta fuori dalla moda e dallo stadio.
La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
La musica è un filo teso, è il filo del microfono. È fuoco, gioco, sfogo, pogo, il logos del filosofo. È ciò che la classifica massifica. Quello che copre le bugie del Vaticano coi magnifica. La musica mi ha chiesto 100 e dato 1000 in cambio. Perché sta muto chi è venduto, non solo chi è stanco. 1000 canzoni e stacchetti sui palinsesti. E 7 note come fiori sulle tombe di Sacco e Vanzetti. La vera musica va oltre le parole. È come l'alta tensione, a volte chi la tocca muore. Va oltre lo strumento, il tempo, il sample. È terribilmente serio chi la suona sorridendo. È un supremo amore come John Coltrane. Non si fida dei Remida né dei beat da hit parade. Io resto fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Per chi
sa che una guerra e che uno scontro quotidiano.
Per chi
resisterà con ogni mezzo necessario.
Per chi
resta fuori dalla moda e dallo stadio.
La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Per chi sa che una guerra e che uno scontro quotidiano.
Per chi
resisterà con ogni mezzo necessario.
Per chi
resta fuori dalla moda e dallo stadio.
La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Panino gustoso.
Il cibo è un simpatico animaletto carino.
Il cibo è unione e colore.
Il cibo è una mela dell'esse lunga che dopo 3 mesi è bella come il primo giorno. Il cibo è gioco, il cibo è socialità, il cibo è spettacolo, il cibo è divertimento.
Il cibo è 2 fette di prosciutto sugli occhi ed un cetriolo nel culo se sei italiano.
Il cibo lo paghi tu, ma lo mangiamo noi.
Il cibo è lavorare tutti insieme con passione e volontà.
Il cibo sta finendo, l'estate sta finendo. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Questa era per smorzare i toni.
Il cibo è un'idea per uno spot, vecchia come il cucco o realizzata male, spacciata per innovativa e pagata troppo.
Il cucco non è cibo, il crucco invece sì.
Expo 2015, il grande magna magna generale, che tutti aspettavamo, che ci voleva, che ci aiuterà, che non si è capito esattamente a che cazzo servirà, ma è tanto bello e ci farà sentire tutti meglio, tutti amici. Sarà un'occasione unica per molti di riempirsi le tasche e magari fosse solo di cibo. Un'occasione unica, certo, ma non per te.
E con questa diciamo sigletta iniziale, con questo jingle, Andiamo a leggere invece qualche articolo rispetto alla situazione di Expo, a cosa significa insomma la tanto pubblicizzato Expo nella pratica in realtà. Allora, come insomma avete visto sul sito, potete trovare anche una speciale che abbiamo fatto che va un po' a ripercorrere tutte le contraddizioni questa kermesse di fatto racchiude, quindi dal livello di sfruttamento dei lavoratori sia che saranno presenti insomma durante i prossimi sei mesi a Expo, a lo sfruttamento dei lavoratori che hanno costruito i padiglioni o che stanno ancora costruendo i padiglioni di Expo, ma anche ovviamente lo sfruttamento del territorio saccheggiato per costruire questa grande opera totalmente inutile i cui soldi andranno appunto nelle tasche della, della CMC e delle altre aziende come al solito famose per i loro tramacci, che sono anche addirittura la borghesia ha dovuto insomma reprimere, andare un po' a colpire per i troppi affari in vischiati dentro, cosa che insomma per noi non è che sia quello che ci scandalizza, anche perché nella maggior parte dei casi ciò succede senza che ci sia nessun battito da parte della magistratura, ma insomma ancora dimostrazione ulteriore di quali tramacci ci sono dietro. Ma non solo, insomma ricordiamo anche ovviamente la presenza del mostro sionista che farà bella figura di sé a fianco del padiglione italiano, proprio a dimostrazione ancora una volta insomma di ciò che lega profondamente, gli interessi che legano profondamente i due stati.
Stato sionista, tra l'altro, che adesso ovviamente sempre per la sua visto che è lanciato insomma nell'appunto ripulirsi la faccia e le mani sporche del sangue dei palestinesi, è in prima fila in Nepal per aiutare i poveri nepalesi colpiti dal tremendo terremoto, quindi nepalesi sì, palestinesi no.
Ma io direi che ai nepalesi di stare attenti, perché
forse
sa
è meglio che non vengano aiutati dai sionisti. Comunque è allucinante, nel senso che l'ultima sì. Novità è questa, insomma, Israele, l'unica democrazia del Medio Oriente che avrà il padiglione a fianco a quello italiano per dimostrare i suoi bellissimi campi di domani, che facciamo raccontare ai palestinesi i campi di oggi, di ieri e di domani dei sionisti, adesso andranno si sono lanciati in questa campagna appunto per aiutare le popolazioni nepalesi palesi colpite dal terremoto.
Fa tutto parte del brand Israele
S.P.A.
Il brand Israele, che è proprio questa campagna lanciata già dal 2005 dai sionisti, dal Ministero degli Esteri sionista, proprio per rifare un po' la faccia di Israele al grande pubblico, che ormai insomma schifato sa bene di che cosa sono capaci. Ma andiamo a vedere invece, tornando un po' alla questione dell'Expo, qualche articoletto che insomma va sempre a dare ulteriori pillole di che cosa rappresenta in realtà questa kermesse. Expo sperimenta anche il lavoro clandestino. Noi non avevamo assolutamente dubbi in merito. Articolo tratto dal Contropiano del 27 aprile. Non bastava il lavoro sottopagato, né quello gratuito. A pochi giorni dall'inaugurazione dell'Expo è un cantiere aperto, ben lontano da poter essere completato. Deve essere per questo che i lavoratori possono presentarsi e trovare occupazione anche per un solo giorno e passando da varchi privi di controlli. La scoperta è stata fatta dai giornali padronali ben pensanti, che si sono preoccupati ovviamente non del fatto che questi lavoratori vanno là senza nessun genere di sicurezza, che possono crepare cadendo da qualche appunto da qualche altezza o tranciandosi la mano con qualche macchinario e poi essere buttati nel canale, come purtroppo sappiamo a volte succede. No, nulla di tutto questo. Ai ben pensanti, ai padroni, cosa gli interessa? Si sono preoccupati del fatto che molte persone la mattina presto entrano nel cantiere senza passare per i controlli polizieschi attivati ai varchi ufficiali, dove dovrebbero passare tutti gli operatori possibili ed immaginabili. Ne verrebbe insomma inficiata la sicurezza militare della zona, quindi cioè, il problema è quello. Nessun problema morale invece per il fatto che decine di lavoratori rischino di essere fermati, denunciati, al limite anche manganellati, pur di mettere insieme in qualche modo una giornata di salario, né per il danno di immagini che dovrebbe derivare a un paese che nel 2015 ricorre al lavoro clandestino, ma sappiamo che di questo non gli interessa assolutamente, è semplicemente una forma di lavoro dove esente dalle tasse. Andando avanti, infatti, leggiamo che appunto un articolo che ha scritto Andrea Galli per il Corriere della Sera, dove appunto emergono queste particolarità. Quei lavoratori dal varco abusivo. Gli abusivi poi nel senso, cioè rendiamoci conto, lavoratore abusivo, cioè ruba il lavoro nel senso, cosa
sì,
fa?
Sì, è abusivo.
Cioè veramente, non si arrampicano sul muro di cinta, non si infilano nei buchi, non si calano dall'alto dei camion, cioè questi lavoratori abusivi.
Queste cose che si muovono nell'ombra,
persone che stanno
cercando di mangiare almeno un giorno alla settimana, se gli riesce.
Nel senso che poi sono sicura che questi lavoratori se avessero la possibilità di stare in regola, magari non gli farebbe proprio schifo, eh? Comunque invece semplicemente camminano in massima sicurezza a 200 metri di distanza da uno degli ingressi principali dell'Expo. Per i dipendenti
la massima sicurezza ne discuterei un secondo, però sì, cioè, Corriere della Sera, per cui cioè, prendiamo il fatto perché può essere interessante poi su come viene descritto.
Per i dipendenti dei cantieri sottoposti a doppi e serrati controlli, quindi praticamente cioè, sta cercando di creare divisione sto articolo tra i lavoratori che passano i controlli e i lavoratori che non passano i controlli, poi di fatto sempre lavoratori sono là. Vabbè, all'inizio un filo di ferro lo tiene ancorato alla rete metallica. Con il passare dei minuti e degli ingressi il filo di ferro cade, viene lasciato a terra e aprire un varco che consentirebbe anche l'entrata di una motocicletta. Insomma, vabbè, tutte queste allucinanti cose. E quindi praticamente si lamenta di fatto che non ci sia un controllo sulla entrata e l'uscita dei lavoratori. Pensa a te. Andiamo avanti invece a leggere un altro articolo che è rispetto alla metro di Milano, che si è fermata, ha fatto sciopero l'altro giorno proprio contro, insomma, l'Expo.
La metro milanese ferma, protesta appunto per i turni Expo. Questo è un articolo tratto da Contropiano del 28 di aprile. Il buongiorno si vede dal mattino e l'Expo milanese, scelto per sperimentare nuove forme di sfruttamento e comando sui lavoratori, a 3 giorni dall'inaugurazione diventa la regione sacrosanta per uno sciopero nella metropolitana cittadina. La ragione, scusate, sacrosanta per uno sciopero, appunto. La linea è gradualmente sospesa su tutte le linee metropolitane. L'ATM si è allineata anche alle forme comunicative del renzismo e quindi ha dato la notizia via Twitter. L'adesione, infatti, è stata straordinariamente alta, visto che lo sciopero era stato proclamato da un solo sindacato, per di più di base, come la CUB. Anche i mezzi di superficie hanno progressivamente abbandonato le strade dopo l'inizio della fascia garantita. Alle 8:45. La protesta è rivolta proprio contro il piano di lavoro extra per Expo, concordato tra aziende e sindacati complici, che anche in questo caso hanno visto smentita la propria presunta maggiore rappresentatività. La richiesta di turni straordinari e di supercarichi di lavoro per l'Expo aveva suscitato il dissenso dei lavoratori. Infatti si era progettato un altro sciopero per il 14 aprile, che poi è stato revocato. L'accordo era stato raggiunto successivamente, ma la CUB Trasporti ha contestato le condizioni imposte ai lavoratori. La CUB Trasporti non è d'accordo con il fatto che gli operai non possano prendere ferie durante il periodo di Expo, con il problema degli alti livelli di straordinari richiesti in tutto il semestre e con presunte ore di guida superiori ad ogni limite, che secondo il sindacato rappresenterebbero un problema di sicurezza sia per il personale che per chi usufruisce dei mezzi pubblici. Bene, questo è appunto l'articolo di alcuni lavoratori che appunto proprio in merito a determinate situazioni create dall'Expo hanno deciso di scioperare, ma leggerei anche un attimo al volo un altro articolo molto breve, visto quello di cui si stava parlando prima, ovvero di questa presunta distinzione tra chi lavora per l'Expo e chi a quanto pare lavora clandestinamente per l'Expo. Bene, chi lavora per l'Expo in qualche modo, magari un po' più un pelo più regolarizzato magari di questi dai borghesi chiamati abusivi, comunque muoiono, nel senso che le condizioni di lavoro non sono sicuramente migliori. Clodian Elezzi, morto di Expo nei cantieri che lavorano 24 ore. Solo sul giornale Brescia Today si è riusciti a trovare il nome di quest'uomo, che poi uomo, quale uomo, aveva 21 anni, un ragazzo. Nessuno lo nomina, probabilmente perché è albanese. Però l'11 aprile ha fatto un volo di 5 metri all'interno del cantiere della TEM, sbattendo la testa e morendo sul colpo, da un ponteggio dove lavorava senza alcuna imbracatura. Clodian Elezzi, questo era il nome di questo giovane ragazzo, da anni residente con tutta la famiglia nel Bresciano, che è morto per garantire l'inaugurazione di una galleria nei pressi del futuro casello di Pessano con Bornago, che va inaugurata per l'Expo, perché sarà la prossima futura tangenziale esterna milanese. Un morto di Expo, volato giù come una mela, senza diritto nemmeno ad avere un nome, a quanto pare, impiegato in un cantiere ora posto sotto sequestro e da cui sono subito sbucate molte irregolarità, tra cui in primis l'assenza dell'imbracatura di sicurezza, che avrebbe permesso a Clodian di assaporare questa primavera e tante altre. Quindi, insomma, anche qua vediamo sì, chiaramente come abusivo o non abusivo qualunque tipo di lavoro legato all'Expo ha i suoi problemi, diciamo, la soft,
anzi,
insomma,
nel senso che ovviamente non è certo il primo che purtroppo appunto è morto sul lavoro, non è il primo che nei cantieri di Expo appunto è stato vittima di un incidente sul lavoro. Queste morti non sono bianche, ma hanno nome e cognome e vanno date addebitate ai padroni, e quindi sicuramente anche per lui domani bisogna essere in piazza. Detto questo, proviamo anche a vedere se riusciamo a fare un collegamento da Milano.
Addirittura siamo così avanti.
Intanto ho ascoltato una bella canzone.
بالي يا سيدي ويا سيدي تصفى القلوب والنفس الوامه Capitale di Israele?
Gerusalemme?
Bravo!
Ma non è Tel Aviv?
Chi cazzo ha parlato? Tu, stronzetto! Torna subito in catena di montaggio! Stasera a letto senza cena!
Eccoci nuovamente in diretta, sempre su radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono le 21.14 di giovedì 30 aprile e andiamo a un po' concludere questa prima parte dedicata insomma alla situazione a Milano. Ovviamente se ci saranno aggiornamenti dell'ultimo momento ve li diremo assolutamente finché siamo in diretta. Il nostro contatto milanese in questo momento ci ha appunto ribadito che la situazione, insomma, rispetto a quanto vi avevamo già detto, è rimasta attualmente invariata, quindi non ci sono ulteriori novità. E ovviamente, essendo molto provato dalla giornata, ci ha chiesto di lasciarlo in pace,
di evitargli almeno questo, giustamente, se no possiamo capire.
Non avendo più che altro, insomma, insomma, notizie ulteriori da riportare, insomma, questo ci diceva. Ovviamente però ci ricontatterà nel caso, insomma, ci siano novità, e poi anche noi, insomma, siamo qua su internet per vedere se ce ne sono. Quindi andiamo un po' a concludere questa parte della trasmissione leggendo un comunicato scritto dal Comitato No Expo No Israele di Roma a commento dell'iniziativa svoltasi all'università, per la precisione a Roma 3, il 21 aprile, in cui appunto l'università romana ha dimostrato tutta la sua connivenza coi sionisti, cercando di impedire un'iniziativa No Expo No Israele all'interno della sua appunto dello suo stabilimento, dello suo stabile. Quindi andiamo a leggere appunto il comunicato. Ieri, quindi il 21 aprile, è stata una giornata di resistenza all'Università Roma 3. Infatti, nonostante fosse pubblicizzata da settimane, pochi minuti prima dell'assemblea, il preside della facoltà di lettere e filosofia ha vietato l'assemblea intitolata No Expo No Israele, indetta dal collettivo di scienze politiche insieme al comitato No Expo No Israele cittadino. La scusa del divieto è stata una fantomatica norma di autoregolamentazione interna che stabilisce il silenzio preelettorale in vista delle elezioni. Solita bufala. Un silenzio abnorme, della durata di svariate settimane, imposto anche ad argomenti e a strutture che con la campagna elettorale non hanno nulla a che vedere. Una censura mascherata da una meschinità burocratica che segue di poche settimane il divieto imposto dalla stessa Università Roma 3 al programmato incontro Europa e Medio Oriente, oltre gli identitarismi. Era previsto il 16 febbraio. Iniziativa in cui era prevista la partecipazione dello storico israeliano Ilan Pepp presso il Centro Studi Italo-Francesi di Roma 3, e dal quale all'ultimo momento fu revocato l'invito, determinando quindi l'annullamento dell'evento nella stessa sede universitaria. Ieri si è assistito all'ennesima gravissima e inaccettabile manifestazione della censura operata nei confronti della libertà di espressione nelle università italiane da parte di istituzioni e dirigenti che cedono vilmente alle pressioni delle lobby sioniste e alle indebite ingerenze dell'ambasciata israeliana. Un'entità straniera che con arroganza impunita aveva inutilmente tentato un sabotaggio simile anche all'Università La Sapienza, continua ad interagire nel dibattito e nelle iniziative pubbliche che si organizzano nelle università italiane, volendo stabilire chi e di che cosa si può parlare. Ma ieri c'è stato chi ha deciso di resistere. Infatti, seppur tra le difficoltà tecnico-organizzative e sotto la pressione istituzionale, i promotori hanno deciso di mantenere l'iniziativa dentro la stessa facoltà, spostandosi di qualche metro dal lato interno a quello esterno, improvvisando un'assemblea con mezzi militanti, nella quale si sono susseguiti una mezza dozzina di interventi che ha coinvolto decine di studenti, ottenendo anche più visibilità del previsto. Una tenuta che fa onore soprattutto agli studenti che si sono assunti tale responsabilità e che onora lo spirito che dovrebbe animare tutti e tutte in questo periodo di celebrazione del 70° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Un carattere di lotta contro l'ingiustizia e di resistenza alla prepotenza che sembra sempre più spesso viene sacrificato per miseri compromessi al ribasso, accondiscendenti verso il potere e arroganti verso chi si oppone anche solo attraverso l'espressione di opinioni discordanti dalla narrativa padronale. Contro la censura padronale e sionista, ora è sempre resistenza.
فتسبقني الخناجر آه من حلمي ومن روما جميل أنت في المنفى قتيل أنت في روما في
Eccoci tornati in diretta, abbiamo chiuso insomma la prima parte dedicata appunto insomma all'Expo, il No Expo e tutto ciò che c'è stato intorno in questi giorni e che ci sarà ancora almeno domani e probabilmente un altro paio di giorni dopo, e passiamo a dare qualche notizia invece internazionale. Chiaramente insomma cominciamo con le proteste che stanno avvenendo, proteste mi sembra abbastanza alquanto riduttivo come termine, che stanno avvenendo negli Stati Uniti, insomma a Baltimora in queste ore. Allora intanto leggiamo qualche un po' una piccola cronologia insomma per capire quello che è successo. 23 aprile, nuove proteste a Baltimora per la morte di un ragazzo nero. Un gruppo di manifestanti si è riunito ieri a Baltimora per chiedere giustizia per Freddie Gray. Le manifestazioni sono in corso da alcuni giorni. Freddie Gray è un ragazzo nero di 25 anni che è morto il 20 aprile in ospedale a causa delle ferite riportate durante un arresto della polizia. Il 28 di aprile viene dichiarato lo stato di emergenza a Baltimora. Negli Stati Uniti il governatore del Maryland ha dichiarato lo stato di emergenza dopo i violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, scoppiati il 27 aprile a Baltimora, qualche ora dopo i funerali di Freddie Gray, un ragazzo nero appunto morto a causa di lesioni spinali riportate dopo essere stato arrestato dalla polizia. Negli scontri 15 agenti sono rimasti feriti e almeno 27 persone sono state arrestate. In città è stato emanato un coprifuoco dalle 22 alle 5 per una settimana e potrebbero essere schierati 5.000 soldati. Il 29 di aprile il Ministero della Giustizia apre un'inchiesta sulla morte di Freddie Gray. Negli Stati Uniti la ministra Loretta Lynch ha annunciato che il Ministero della Giustizia ha aperto un'inchiesta sulla morte di Freddie Gray. Anche ieri ci sono state proteste pacifiche in città dopo le violente rivolte del 27 aprile che hanno portato all'arresto di 120 persone. Per le strade della città appunto è stato schierato l'esercito. Leggiamo adesso quindi appunto un articolo del 28 aprile tratto da Contropiano, Baltimora in rivolta come Ferguson. Il primo presidente nero non è servito a far capire ai poliziotti statunitensi che era ora di mettere il Ku Klux Klan nel museo e hanno continuato a uccidere neri come e forse più di prima. Ma i neri hanno preso maggiore consapevolezza di avere dei diritti e reagiscono alle uccisioni con più sistematicità di prima. L'uccisione di Freddie Gray a Baltimora, morto dopo l'arresto, con la spina dorsale spezzata. Pur con le scuse del capo della polizia per non aver chiamato i medici in tempo, ha fatto saltare gli equilibri sociali di una tranquilla cittadina della costa atlantica, trasformandola in una nuova Ferguson. Ieri, quindi stiamo parlando appunto del 27 aprile, era il giorno del funerale di Freddie, ma subito dopo le preghiere di migliaia di persone, non solo di colore, hanno dato vita a una protesta durissima che l'intervento della polizia ha contribuito soltanto ad esasperare. Auto civili e mezzi della polizia dati alle fiamme, fuoco appiccato ai negozi, vetrine spaccate, un enorme incendio appiccato a un edificio in costruzione, più di un centro commerciale preso d'assalto e saccheggiato, e un fittissimo lancio di pietre e bottiglie contro la polizia che ha portato al ferimento di almeno una ventina di agenti. Non è la prima volta che Baltimora accende il fuoco della rivolta, ma il precedente più recente risale ai moti del 68, quando in seguito all'assassinio a Memphis di Martin Luther King, a Baltimora si registrarono le proteste più violente e la città per ben 8 giorni fu trasformata in un vero e proprio campo di battaglia. Barack Obama ha ricevuto nello studio ovale la neo ministra della giustizia Loretta Lynch, la prima afroamericana a ricoprire questa carica. E ha chiamato il sindaco di Baltimora, Stephanie Rowling Blake, anch'essa afroamericana. Ma non è il colore della pelle che conta quando si ricopre una carica importante. È stata infatti proprio la sindachessa ad annunciare il coprifuoco dalle 10 di sera alle 5 del mattino per una settimana intera e a garantire il potere, quello delle multinazionali decisamente a maggioranza bianca, che riporteremo l'ordine, ci sono criminali in azione che vogliono distruggere la nostra città. Sì, si chiamano sbirri, però forse non si riferiva a loro, è vero? Il governatore del Maryland, lo stato di cui Baltimora è capitale, Larry Hogan, ha decretato lo stato di emergenza e annunciato l'arrivo di 5.000 paramilitari della Guardia Nazionale, una situazione quasi da legge marziale. Perché qualsiasi sia il colore o il sesso di chi siede alla Casa Bianca, negli Stati Uniti chi sta sotto è condannato dal potere arrestarci o morire. Infatti direi che sicuramente il fatto che Obama sia di colore non vuol dire assolutamente nulla.
Anzi, nel senso, è proprio la scusa migliore, no?
Per dire no, per ma, dire, ma scusa, ma è lì, no, ma non lo vedete
le più peggiori, no, le peggiori, insomma,
schifezze
e appunto divisione, anzi, tra i proletari. Ma in proprio rispetto a questo, insomma, sembra anche interessante e importante sottolineare che secondo un primo bilancio, dall'inizio delle proteste, appunto iniziate lo scorso 19 aprile con la morte di Freddie Gray, sono almeno 235 le persone arrestate dalla polizia, tra le quali 34 minorenni. Sono invece 20 gli agenti rimasti feriti, mentre risultano 144 auto e 15 edifici dati alle fiamme, un vero e proprio bollettino di guerra che, appunto, come si diceva, ha portato le amministrazioni locali a militarizzare interi quartieri periferici. E va anche sottolineato che il quartiere dove è stato arrestato Freddie, in cui la popolazione afroamericana è superiore al del 90%, cioè supera il 90% rispetto alla media degli Stati Uniti, risulta anche uno dei più poveri della città. E infatti il 33% delle abitazioni sono sfitte e abbandonate, e quasi il 60% dei residenti risulta disoccupato. Questo ci fa capire, insomma, che si sta parlando ovviamente di un quartiere proletario e che quindi questo attacco e questo, insomma, modo di comportarsi da parte della polizia è chiaramente, oltre che razzista, anche classista, nel senso che, insomma, si rivolge contro i proletari neri, di certo non contro Obama. Detto questo, insomma, ovviamente va la nostra più totale solidarietà alla famiglia di Freddie e ovviamente a tutti quei giovani che appunto stanno sputando nella strada di Baltimora tutta la loro rabbia per una società che ovviamente non può che essere cambiata per i proletari, altrimenti altri Freddie continueranno purtroppo a cadere sotto le mani della polizia o come sappiamo nelle guerre che gli imperialisti americani portano, oltre che all'interno del proprio paese, anche sui fronti internazionali.
Sai della mia terra, 10 anni sono un uomo ed ho imparato a stare in sella, con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada, viva Palestina, viva, viva l'intifada.
Instead of standing up and fighting, you keep on lying to yourself. Tell me what you're waiting for. Now tell me what you're waiting for. The day they say they give you everything to make you satisfied. Win or lose, life is yours. Just pay the price. Tell me what you're waiting for. Is it really worth fighting for? Hey, one day that system will be on fire. I'm grooving until the end of the vampire. One day, them souls will be on fire. We keep on grooving until the end of the vampire.
for so long. You've been living in a fantasy for so long. They took from you your liberty. Don't ever ever lose control. Don't you never ever lose control. Today they say we need to learn more about democracy. The only thing that we've seen is hypocrisy. Dragging them to an endless war. It's dragging us to an endless war.
Eccoci tornati, continuiamo appunto con gli aggiornamenti internazionali. Passiamo adesso al Messico con un articolo del 27 aprile preso da InfoOut. Messico, assedio al Parlamento di Chilpancingo, inaugurato monumento ai 43 di Ayotzinapa. Sette mesi dopo la sparizione forzata dei 43 studenti della scuola normale Raúl Isidro Burgos di Ayotzinapa e l'omicidio di sei di loro durante l'agguato del 26 settembre 2014 da parte della polizia di Iguala, non si estinguono i focolai di protesta in tutto il Messico, in particolare a Chilpancingo, capitale dello stato del Guerrero. Nella giornata di ieri una marcia di protesta nella cittadina è stata guidata dai compagni dei normalistas e dagli insegnanti locali, questi ultimi a loro volta vittime di una dura repressione poliziesca lo scorso febbraio. Dopo essersi diretti verso la sede del Congresso del Guerrero, i manifestanti hanno prima sfondato i cancelli dell'edificio per poi assediarlo, distruggendone le vetrate esterne e dando alle fiamme diversi veicoli, mentre la polizia in assetto antisommossa caricava il corteo. Secondo diverse testimonianze, la polizia avrebbe poi attaccato i manifestanti con gas lacrimogeni e artifici pirotecnici simili ai petardi. Si contano diversi feriti, anche se al momento la cifra rimane imprecisata. Nel frattempo, i genitori dei 43 desaparecidos hanno tenuto a Città del Messico una manifestazione in occasione dell'undicesima giornata di azione globale per Ayotzinapa. I portavoce dei genitori hanno fatto sapere che non smetteranno di lottare fino a quando non verrà fatta giustizia. E hanno ribadito la volontà di ritrovare i propri figli in vita. A fine giornata i manifestanti hanno installato un antimonumento raffigurante il numero 43 presso il Paseo della Reforma. Questo antimonumento con il numero 43, che rimarrà non solo oggi, ma esisterà fino alla ricomparsa in vita dei nostri 43 compagni normalistas, scomparsi lo scorso 26 settembre, è un atto di dignità e di giustizia, perché non dobbiamo permettere che simili crimini contro l'umanità continuino ad esistere nel nostro paese e nel mondo, ha detto uno dei genitori.
E ovviamente anche noi sosteniamo, insomma, cerchiamo di seguire quanto succede in Messico, abbiamo anche fatto insomma nelle trasmissioni precedenti e continueremo insomma a farlo finché i 43 non ritorneranno a casa. Detto questo, passiamo invece a quanto sta succedendo in Ucraina, leggendo un articolo che è intitolato Kiev USA verso l'intervento militare diretto, i minatori ancora in piazza, che direi che col primo maggio ci sta proprio a pennello. Mentre il presidente ucraino Petro Poroshenko dichiara che la guerra nel Donbass potrebbe esplodere da un momento all'altro con rinnovata intensità, e questo sappiamo bene che insomma se lo auspica, dagli Stati Uniti i mezzi di informazione scrivono che se e quando ciò avverrà, gli attuali 600 consiglieri militari americani, canadesi e britannici, oggi già al lavoro in Ucraina per addestrare la Guardia Nazionale, potrebbero essere raggiunti da interi reparti di truppe regolari. Giusto per far capire da che parte stanno, se qualcuno avesse ancora dei dubbi. Secondo quanto riportato dalle agenzie TASS, l'esperto internazionale giornalista Finian Cunningham osserva che Washington, con una ben orchestrata campagna di disinformazione da parte del Dipartimento di Stato, e nei più diversi modi sta tentando di provocare Mosca ad azioni a cui gli Stati Uniti dovrebbero dare una risposta immediata, tale da comportare l'intervento diretto statunitense in Ucraina. Un esempio è quello della recente pubblicazione su Twitter da parte dell'ambasciatore USA a Kiev, Jeffrey Pajetta, in una foto del complesso missilistico Buk M2, accompagnata dal commento su una presunta alta concentrazione di sistemi antiaerei russi in Ucraina. Ma la foto, a quanto sembra, risalirebbe a 2 anni fa, scattata al salone Aviocosmo internazionale a Mosca, Max a Mosca. Intanto a Kiev si attendono nuove proteste da parte dei minatori, dopo quelle della scorsa settimana. Il sindacato indipendente studente dei minatori ucraini, NPGU, sta organizzando assemblee fuori dall'edificio del Ministero per l'Energia, dopo che gli è stato rifiutato il permesso di riunirsi all'interno del palazzo, anche se l'assemblea riguardava solo i rappresentanti del sindacato e non la massa degli iscritti, che erano confluiti a Kiev la settimana scorsa e che poi si era allontanati dalla capitale. Non sembra infondato il sospetto che si vogliano trattenere i sindacalisti all'esterno del palazzo per consentire un più agevole intervento della polizia, che intanto ha già iniziato i primi arresti di minatori in sciopero per attentato all'integrità territoriale dell'Ucraina. E questo ci fa capire molto bene in che senso sono schierati. Quando non direttamente dai battaglioni nazionalisti che venerdì scorso alla maniera fascista avevano aggredito i singoli minatori quando già le assemblee si erano sciolte e i lavoratori si stavano allontanando individualmente dalla piazza di Kiev antistante la Rada. Mentre il sindacato dei minatori lamenta il rifiuto del dialogo da parte del governo, ministero e presidente, ci siamo avvicinati, abbiamo organizzato picchetti, chiesto incontri e infine abbiamo preteso, ma finora non sappiamo come essi pensino di sviluppare l'economia e il settore energetico, dicono i sindacati. Dal Ministero degli Interni e dal Consiglio di Sicurezza Nazionale si dichiara che le misure di polizia sono dettate dal fatto che si sarebbero accertati tentativi di malintenzionati di trasformare le azioni di protesta in mezzi per far pressione sul potere e quindi destabilizzarlo. In particolare si è accertato che è stato assicurato l'arrivo nella capitale di provocatori pagati dall'ex premier dell'epoca di Yanukovych, Azarov. Il Consiglio di Sicurezza, secondo quanto riportato dal sito vz.ru, parla anche di perquisizioni, interrogatori e arresti in base alle direttive emanate la settimana scorsa dal presidente Poroshenko, il quale Poroshenko parla ancora una volta, nemmeno troppo a mezza voce, di oligarchi a lui concorrenti che starebbero dietro alle proteste dei minatori che avrebbero pagato quelli che lui definisce pseudo minatori per unirsi ai lavoratori in piazza.
Questo funziona perché chi le cose le fa poi se le aspetta dagli altri. No, giusto, non funziona così. Sì. Siccome lo sa come funziona, è convinto che sia sempre così, e invece no.
Ma soprattutto l'importante in questo caso è screditare la lotta dei lavoratori che si sono giustamente rotti i coglioni anche di Poroshenko e dei nazisti che...
Mentre Euromaidan era una protesta popolare, pura e semplice, tranquilla, quella che l'ha messo su, no? Mentre infatti, questi sono controllati da qualche pazzo oligarca.
Comunque, continuando l'articolo, ciò a dispetto del fatto che parte dei manifestanti si sarebbe radunata anche di fronte al palazzo della compagnia DTEK, di proprietà del magnate Akhmatov, reputato il più ricco d'Ucraina e da sempre considerato avverso al Poroshenko. Il presidente del sindacato NPGU ha respinto simili affermazioni di Poroshenko. È stato il potere stesso a unirci con la sua inazione e la sua piena irresponsabilità, ha detto, ricordando come gli operai non ricevono da mesi il salario e lottino anche contro la chiusura di molte miniere nell'Ucraina settentrionale e occidentale, chiedendo le dimissioni del Ministero per l'Energia, del Ministro per l'Energia. D'altronde, come rilevato gli stessi politologi ucraini, non è questa la prima volta che il governo ricorre direttamente agli arresti dei manifestanti. Prima dei minatori era toccato ai pensionati, agli insegnanti, ai medici. Tra l'altro, le proteste dei minatori si inseriscono nella cornice delle critiche mosse alla politica economica del governo anche dal partito Patria dell'ex passionario della Timoshenko, che chiede il dimezzamento delle tariffe comunali, insomma, e quindi c'è chiaramente un conflitto tra delle parti della borghesia ucraina, ma di fatto la cosa principale in questo caso è l'attaccare i lavoratori, questo è evidente. Inoltre ricordiamo che insomma c'è la privatizzazione in atto in Ucraina, è drammatica, tanto che insomma i costi delle spese come l'elettricità, l'acqua eccetera sono raddoppiati negli ultimi anni. A questo punto è lecito interrogarsi sulle maggiori probabilità che il potere colpisse di essere sbalzato di sella, se dalla guerra del sud-est del paese o dalla crisi sociale e politica interna. Beh, speriamo da entrambe le cose, no? Che i proletari si uniscano e lo mandino fuori dai coglioni e che creino un'Ucraina rossa, possibilmente. Eccoci nuovamente in diretta, proprio un break musicale microscopico, ma anche perché siamo un po', insomma, entrati negli ultimi 20 minuti della trasmissione e le notizie internazionali le andiamo un po' a chiudere rilanciando ovviamente la solidarietà alla compagna Khalida Jarrar, arrestata dai sionisti ormai da qualche settimana e appunto rinchiusa nelle carceri sioniste, e doveva esserci l'udienza per appunto vedere se riusciva ad uscire dal carcere, anche perché attualmente è rinchiusa con la detenzione amministrativa, sappiamo non servono accuse, non serve niente, ma è stata rinviata a data da destinarsi. Andiamo a leggere un attimo la notizia. Oggi 29 aprile 2015, la Corte Militare di Hofer ha stabilito all'ultimo minuto di tenere un'udienza per la parlamentare del PLC, Palestinian Legislative Consilium, l'organo legislativo dell'autorità nazionale palestinese, Khalida Jarrar. Dopo l'arrivo dell'imputata, tuttavia, per la seconda volta l'udienza è stata rimandata a data da destinarsi. L'avvocato si è detto sorpreso per la decisione del giudice militare, Roni Amer, di tenere un'udienza oggi, dopo che un primo rinvio era stato decretato precedentemente questa settimana. Il team di difesa di Khalida aveva più volte richiesto ulteriori materiali e evidenze sul suo caso, materiale fornito dall'accusa soltanto appunto oggi. La posizione di Adami è che il comportamento della Corte Militare e dell'accusa confermano la natura vendicativa e politica dell'arresto di Khalida Jarrar. L'accusa sta palesemente tentando di sfruttare tutte le procedure legali a sua disposizione per trattenere Khalida, incluso il procedimento amministrativo. La Jarrar sarà infatti sottoposta il prossimo 6 maggio ad ulteriore udienza per confermare la detenzione amministrativa. Tra l'altro, campagna contro cui lei si è estremamente spesa, insomma, essendo lei tra l'altro una compagna che seguiva molto la questione dei prigionieri, facendo anche parte di Adamir. La decisione improvvisa del giudice militare Roni Amer di tenere un'udienza oggi, nonostante il precedente rinvio concordato con le parti, è un tentativo di ostacolare gli sforzi delle istituzioni e degli attivisti per i diritti umani che supportano Khalida ed evidenzia inoltre lo stato di caos del regime di occupazione militare, privando un detenuto del diritto di avere un giusto processo ed un'organizzazione, un'efficace difesa, che chiaramente a loro fa solo che piacere. Khalida Jarrar, 52 anni, è stata prelevata dalla sua casa a Ramallah mercoledì 2 aprile 2015 ed è stata condannata domenica 5 aprile a 6 mesi di detenzione amministrativa in seguito a una sentenza emanata dal comando militare delle forze di occupazione. Tuttavia, soltanto il 15 aprile 2015 la lista di accuse contro di lei è stata rilasciata. Quindi, insomma, poi andremo sicuramente a seguire nelle prossime settimane quanto, insomma, succede nei confronti di questa compagna, e ovviamente anche a lei va rinnovata la nostra più totale solidarietà.
E rimanendo in tema di resistenti e resistenza, passiamo insomma alla parte finale della nostra trasmissione, dove, visto che insomma ultimamente chi ci segue più assiduamente lo saprà, ma forse neanche tanto perché bisogna un attimo prenderci piede, ma insomma verso la fine nel mese, insomma nell'ultima puntata del mese, abbiamo ultimamente ricominciato a fare i diari della resistenza, quindi
una vecchia rubrica.
Una
che i nostri
rubrica che quando avevamo le rubriche, con addirittura i jingle delle rubriche, facevamo per insomma, perché ci sembra importante insomma concludere la nostra trasmissione dove, durante la quale purtroppo riportiamo spesso brutte notizie, ancora per poco fino a che non faremo la rivoluzione, però per ora è così, e quindi ci piace invece magari chiudere i mesi di trasmissione rilanciando invece insomma le vittorie, appunto le resistenze dei popoli. Quindi direi che partiamo dal primo, che è il 10 aprile del 2014 ad Atene. Un ordigno di 75 kg di esplosivo colpisce l'edificio che ospita la direzione di vigilanza della banca centrale e l'ufficio del rappresentante del Fondo Monetario in Grecia. Il gruppo combattente Lotta Rivoluzionaria rivendica l'azione. Mentre lo Stato brinda il successo della lotta contro i gruppi armati e contro la guerra rivoluzionaria, questa azione mette in evidenza il contrario.
17 aprile 1974, Palestina. Il prigioniero politico palestinese Mohamed Yazi Bakr viene scarcerato dal regime sionista in cambio del rilascio di un guardiano notturno israeliano catturato dalla resistenza. Da allora, il 17 aprile, è la giornata del prigioniero politico palestinese, nella quale stringersi al fianco dei resistenti all'interno delle carceri sioniste, affermare che la loro libertà è parte del processo di liberazione e suo essere conquistata solo con la lotta, mai con il compromesso e il cedimento di fronte al nemico occupante.
25 aprile 1945, Italia, vittoria della resistenza partigiana sul nazifascismo. Solo il tradimento della direzione revisionista e riformista del PC impedì lo sviluppo della guerra antifascista in guerra rivoluzionaria per l'abbattimento del capitalismo. Ma il filo rosso della resistenza non si è mai spezzato e ancora oggi dobbiamo guardare ed imparare da essa per poter vincere.
28 aprile 2014, Modena. Bloccando la produzione con un picchetto partecipato e determinato di fronte agli ingressi della fabbrica metalmeccanica CBM, i lavoratori della cooperativa Carpigiana Service, appaltatrice di lavorazioni all'interno dello stabilimento, ottengono l'allontanamento del capo reparto, che li vessava in ogni modo, e l'applicazione del contratto metalmeccanico invece che del settore logistico.
E arriviamo ad oggi, un po' di anni fa. 30 aprile 1975, Vietnam. La fuga degli occupanti statunitensi da Saigon segna la vittoria della guerra rivoluzionaria del popolo vietnamita. Come disse Mao, l'imperialismo è una tigre di carta. Apparentemente invincibile, ma in realtà destinato a soccombere di fronte alla forza delle classi sfruttate e dei popoli oppressi. La vittoria del Vietnam vive tuttora nella lotta di liberazione dal neocolonialismo in Asia, Africa e America Latina e nelle guerre popolari guidate dai partiti comunisti che si sviluppano impetuosamente soprattutto in India e nelle Filippine.
E con questo andiamo a concludere proprio l'ultima parte della nostra trasmissione, che vogliamo dedicare interamente alla lezione appunto del Vietnam, visto che oggi ricorrono proprio 40 anni dalla vittoria. E questo ci sembra da fare assolutamente leggendo un testo scritto dal collettivo Tazebao, che a questa data e a questa storica vittoria del popolo contro gli occupanti, che è diventato simbolo insomma per moltissimi altri popoli che su questa strada si sono opposti, il collettivo Tazebao ha dedicato il calendario di quest'anno. È un po' tardi, ma chi volesse comprarlo lo può ovviamente comprare anche a un euro ormai. E insomma ci sembra però assolutamente un testo che ci rende l'importanza e l'attualità di questa data. Vado quindi a leggerlo e ovviamente non può che esordire così. La lezione del Vietnam 40 anni dopo, la vittoria è di chi lotta. Come guarderemmo ad un futuro luminoso e vicino se due, tre, molti Vietnam fiorissero sulla superficie del globo, con la loro quota di morte e di immense tragedie, l'eroismo quotidiano, i colpi ripetuti all'imperialismo e l'obbligo in cui questi si troverebbe di disperdere le proprie forze sotto il peso dell'odio crescente dei popoli del mondo. Ernesto Che Guevara. Era il 30 aprile del 1975, quando il mondo intero vide, con la fuga degli ultimi occupanti di Saigon, poi rinominata città Ho Chi Minh, la sconfitta degli imperialisti USA, della più potente e barbara potenza imperialista sulla faccia del globo e forse della storia dell'umanità. Stermini, distruzione, terrorismo bellico alla massima potenza non avevano piegato il popolo vietnamita. Dopo aver pagato con l'olocausto di milioni di morti, le masse lavoratrici e contadine organizzate nel fronte di liberazione, inquadrate nell'esercito popolare e sotto la guida del Partito Comunista, costringevano ora gli agenti del genocidio e i loro miserevoli servi ad una fuga precipitosa, abbarbicati sul tetto dell'ambasciata statunitense. Fu la riunificazione, la conquista dell'indipendenza di un paese e di un popolo che nel giro di quattro decenni aveva sconfitto tre potenze occupanti, Giappone, Francia e Stati Uniti, e ora vedeva finalmente la liberazione dal colonialismo e davanti a sé la prospettiva del socialismo. Un popolo di eroi che sconfiggeva i maggiori oppressori dei popoli di tutto il mondo e naturalmente di fronte a questa visione il mondo stesso non poteva che dividersi in due. Gli sfruttatori e gli oppressi di tutto il mondo videro l'incubo della fine della loro potere materializzarsi sotto gli occhi. Lo avevano già visto nell'ottobre sovietico e in tutte le vittorie del movimento comunista, ma stavolta a terrorizzarli c'era il fatto che essi stessi avevano scelto il Vietnam come campo di battaglia per sconfiggere la rivoluzione mondiale, investendo tutte le loro barbarie in questa guerra di aggressione imperialista, ma ne erano usciti ugualmente sconfitti. E la prospettiva rivoluzionaria a livello globale ne era uscita enormemente rafforzata. Da allora in poi gli imperialisti si ammalarono in maniera cronica di sindrome da Vietnam. Per quanto poi purtroppo ottennero più vittorie che sconfitte sul piano storico-politico, la più grande fu il crollo del campo socialista minato dall'interno del revisionismo. Non riuscirono mai a levarsi di torno lo spettro del Vietnam, quello della guerra popolare, della guerriglia partigiana in dialettica con l'azione rivoluzionaria delle larghe masse, che riappare allora e oggi ovunque le contraddizioni si aggravano. Tuttora lo vediamo quotidianamente nella resistenza che i popoli oppongono, armi in pugno, alle loro sanguinose occupazioni militari, ai vigliacchi bombardamenti, alle sporche manovre di balcanizzazione, dalla Palestina all'Afghanistan, dal Donbass alla Siria e in tutte le terre colpite dai piani del genocidio presentati di volta in volta come rivoluzioni democratiche, esportazioni della democrazia, guerra al terrorismo o interventismo umanitario. Ci provano ovviamente gli imperialisti, le classi dominanti locali a dare la loro narrazione delle cose, ma la lotta dei popoli non può che farli sempre precipitare nell'incubo della disfatta strategica vissuta in Vietnam. E laddove alla testa delle masse riescono a porsi autentici partiti comunisti, come nel caso delle guerre popolari dirette dai maoisti in India e nelle Filippine, la lotta del popolo vietnamita rivive non solo nelle dimensioni del molto liberatorio anticolonialista e antiimperialista, ma anche in quello politico sostanziale della coscienza tra liberazione popolare e nazionale e conquista del potere da parte delle classi lavoratrici. Infatti, quanto per gli imperialisti e gli oppressori, il Vietnam costituì e costituisce un incubo che non può essere esorcizzato. Per tutti i proletari coscienti rappresentò la migliore incarnazione della vittoria, anzi rappresentò la loro vittoria, se pensiamo che il movimento contro la guerra imperialista all'interno degli Stati Uniti e in tutti gli altri paesi nel campo atlantico rappresentò una forza concreta nel contribuire a decretare il fallimento dell'aggressione contro il popolo vietnamita. Contemporaneamente, l'esempio dei partigiani indocinesi diede un furibondo slancio a livello politico e a un decennio e più di grande sviluppo della lotta di classe nei centri dell'imperialismo. Durante gli anni 70 si disse che il Vietnam è nelle fabbriche, nei quartieri, nelle università. E non rimasero solo propositi, visto che la borghesia dei paesi cosiddetti occidentali allora si ritrovò effettivamente in casa propria la tendenza concreta allo sviluppo della lotta in senso rivoluzionario. La parola d'ordine che Che Guevara creare due, tre, molti Vietnam valeva anche all'interno dei paesi imperialisti stessi, anzi la guerra doveva essere riportata a casa, come dicevano le organizzazioni combattenti comuniste, attive all'epoca, attaccando il nemico nelle retrovie per supportare il Vietnam e tutti i popoli aggrediti e applicando la pratica della guerra rivoluzionaria che i partigiani vietnamiti insegnavano al mondo, per dare prospettiva politica alla lotta di classe, rompendo con il tradimento delle forze revisioniste e riformiste. Il fronte mondiale della rivoluzione proletaria tese ad essere l'unico e unificato dalle selve indocinesi fino agli ghetti delle masse nere della metropoli statunitensi.
Anche la lotta di classe all'interno dei paesi imperialisti fu parte di quell'incubo per gli sfruttatori e di quel sogno per i proletari e le classi oppresse che il Vietnam rappresentò e sintetizzò con la vittoria del 30 aprile del 75. La continuità con le lotte di allora non può essere cancellata, nonostante tutta l'ideologia sugli anni di piombo e il tentativo di cancellazione e mistificazione di un intero patrimonio di lotta e di un'intera concezione del mondo fondata sull'innegabile conflitto tra oppressi e oppressori, tra sfruttati e sfruttatori. Non a caso le borghesie imperialiste del campo atlantico hanno teso a strutturare un'egemonia che sul piano interno voleva imporre la fine del conflitto di classe, delle sue basi oggettive e del suo portato soggettivo, e sul piano internazionale la rifondazione della nozione di guerra imperialista che, come dicevamo, doveva essere fatta passare, dopo la sconfitta storica del Vietnam, come ripristino della legalità, del diritto e persino della pace, contro nemici via via più barbarizzati con campagne mediatiche ad hoc. Sono due passaggi di cui non può essere negata l'unidirezionalità sostanziale nel rafforzare il nostro nemico di classe, il quale struttura un tentativo di pensiero unico da investire soprattutto in un momento nel quale, viceversa, il procedere impietoso della crisi economica generale del sistema capitalista mostra le contraddizioni oggettive progressivamente più profonde che attanagliano i rapporti di produzione vigenti sulle singole scale nazionali e su scala globale. Il nemico punta a passare, ma non come passò a Dien Bien Phu. Oggi non passa nemmeno a Gaza, a Lugansk, nel corridoio rosso in India, e non passa nemmeno quando si tratta di pacificare e blindare le società sedicenti democratiche. Basti pensare ai ghetti dei neri negli Stati Uniti, oggi nuovamente in mobilitazione, alle lotte dei lavoratori che oggi riemergono prepotentemente nel nostro paese e nell'Europa segnata dalla crisi. Persino il carcere, che dovrebbe essere il luogo della massima repressione, tende a trasformarsi in trincea di resistenza. Ed è innegabile che tutto ciò tende un filo rosso che va dritto agli anni in cui il Vietnam era il simbolo vivente della lotta contro gli oppressori e della possibilità di vincere. La Valsusa sarà il vostro Vietnam, disse il movimento No Tav nell'estate del 2011, respingendo l'avanzata degli sbirri e dei veri devastatori. Per tutto ciò abbiamo deciso di dedicare il calendario del 2015 alla vittoria del Vietnam. Perché da essa impariamo che senza lotta non c'è vittoria e senza prospettiva della vittoria, intesa come abbattimento rivoluzionario del potere delle classi dominanti, la lotta stessa non ha prospettiva.